capitolo 6, da 16 a 29. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare e, saliti in una barca, si avviarono verso l'altra riva, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Allora vollero prenderlo sulla barca, e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, notò che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti. Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberia, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là del mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato». Venuta la sera, oppure si potrebbe anche dire caduta la notte, cioè ritornata l'oscurità, e qui sono i discepoli dentro questa notte, dentro questa tenebra, i discepoli che sono rimasti vittime della mentalità del mondo, di quelli che erano venuti per prendere, rapire Gesù, per farlo re. I discepoli sono rimasti vittima di questa mentalità e iniziano a vivere una crisi. Scesero al mare, i discepoli. I discepoli di Gesù decidono il da farsi senza consultare lui, agiscono senza di lui, si mettono in cammino senza di lui, non sono più nella sua sequela, si allontanano da lui. Saliti in una barca, si avviarono verso l'altra riva in direzione di Cafarnao. Tornano indietro. Chi mette mano al rastro e si volge indietro non è degno di me. E la loro vita precipita nella tenebra. Li ha colti la tenebra. Era buio. Già nel prologo del Vangelo San Giovanni aveva scritto che la luce è venuta nella tenebra, la tenebra ha cercato di soffocarla, ma non c'è riuscita. E la tenebra è tutta questa mentalità, tutto questo modo di vivere, modo di fare del mondo, che non accetta qualcosa di diverso, non accetta la luce di Dio. Ed allora in questa tenebra, dentro, ritornati nella mentalità del mondo, i discepoli si trovano in pericolo. Il mare è sempre una situazione, simboleggia nella Bibbia, il mare è sempre una situazione di pericolo, di vicinanza alla morte, di essere in balia della morte. E questo mare è agitato e soffia un forte vento. E qui per il verbo soffiare c'è la parola dello Spirito, ma per la parola vento non c'è la parola pneuma, spirito, ma c'è un'altra parola che indica proprio il vento che distrugge, il vento che porta via, il vento che rovina. Quindi in questa tenebra sono preda di un cattivo spirito. Sono in una brutta situazione. Sono entrati in una situazione senza Gesù, di pericolo, di morte, di distruzione. Essi non hanno aspettato Gesù che scendesse dal monte, né lo hanno cercato, né sono saliti con lui sul monte, lontano dalla mentalità del mondo, ma si sono lasciati impigliare nella mentalità del potere e dell'agire degli uomini. Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, testo dice 25-30 stadi, che corrisponde a 4 o 5 chilometri e mezzo, questo poco, cioè sono da lontani, vuol dire che la loro decisione è proprio duratura, sono dentro a questo, dentro fino in fondo in questa situazione di tenebra e di pericolo. Cosa succede quando loro ormai sono lontani dalla riva? Videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca. Vedono Gesù presente anche in questa situazione. Per lui non ci sono ostacoli. Per lui la tenebra non è paurosa e per lui il pericolo del mare non è un ostacolo, perché egli ubbidisce al Padre e quindi il modo di pensare del mondo non influisce su di lui. Egli cammina su questo mare. Questo camminare sul mare di Gesù, da parte di Gesù, ci può far venire in mente cos'era successo quando il popolo, guidato ormai da Giosuè, perché Mosè era morto, ha attraversato il Giordano per entrare nella terra promessa. Anche lì il popolo era in una situazione disperata, il Giordano era in piena, non lo si poteva attraversare. Ma Giosuè dà l'ordine, passano per primi i sacerdoti, e non appena i sacerdoti che portano l'arca pongono i piedi sull'acqua, l'acqua si ferma, si divide, così che il popolo tutto può passare. Gesù qui mette i piedi sull'acqua, e quest'acqua che fa paura diventa subito una situazione amica, perché c'è lui. All'inizio i discepoli hanno paura, ebbero paura, perché incontrare Gesù quando si vuole far senza di lui diventa qualcosa di scioccante. Ormai credevano di averlo abbandonato, di averlo lasciato, e se lo trovano ancora davanti, solo, senza barca, cioè senza comunità, lui da solo. Incontrano lui personalmente. lui può vivere e operare lo stesso per i suoi. Al popolo Gesù si presenta sempre con la comunità, ma ai suoi si presenta anche da solo. E Gesù si dimostra così fedele, proprio come dice l'Apostolo San Paolo: se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può contraddire se stesso. È fedele. Il suo amore è un amore che affronta anche il tradimento di qualunque difficoltà. E allora dice: sono io, non temete. Come dire, anche quando ti rendi conto della tua infedeltà, anche quando ti rendi conto che sei un traditore, come i discepoli in quel momento sul mare, anche quando ti rendi conto del tuo peccato, della tua distanza, della tua situazione disperata, del tuo essere immerso nella tenebra e nello spirito malvagio, non temere, sono io. Gesù rimane fedele, non puoi mai disperare. Vollero accoglierlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Lo vollero accogliere, non è detto che lo hanno accolto, ma lo vollero accogliere. La volontà di unirsi a Gesù fa sparire tutto, fa sparire la paura della tenebra e del vento e del mare, fa sparire il pericolo, la pericolosità di queste cose, fa sparire il peccato, fa sparire la tentazione e fa sparire l'effetto del peccato e della tentazione, che è la paura. Voler accogliere Gesù, voler prenderlo con sé, fa sparire qualunque paura e qualunque pericolo. E la barca rapidamente toccò la riva, giunse là dove andavano. E qui nel testo greco la parola dove andavano, questo andavano, è quel verbo tipico che viene adoperato, sempre nel Vangelo di Giovanni, per dire l'andare di Gesù al Padre. Qui viene adoperata la stessa parola. Quindi può darsi che l'Evangelista voglia lasciarci intendere che, accogliendoci con noi nel nostro cammino, nella nostra vita, nel nostro vivere insieme come comunità, accogliere Gesù ci fa arrivare dove vogliamo andare, cioè dal Padre, ci fa giungere alla pienezza della nostra vita, alla meta della nostra vita. Già adesso, mentre viviamo, arriviamo là dove è il Padre, dove Lui ci vuole, cioè nella sua casa, ci fa arrivare alla pace, alla serenità, alla gioia, alla pienezza della comunione. Accogliere Gesù con noi, anche nella situazione di disperata, accoglierlo con noi vuol dire già essere arrivati alla meta della vita, non solo alla meta del cammino di un giorno, ma di tutta la vita. E questa è una grazia grande. Non hanno più remato, sono arrivati, perché Gesù è con loro. Quando Gesù è con me, quando Gesù è con te, siamo a posto, siamo già giunti. Il giorno dopo la folla, rimasta dall'altra parte del mare, notò che c'era una barca sola e Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma solo i discepoli erano partiti. Cioè la gente si accorge del peccato dei discepoli, si accorge che i discepoli hanno abbandonato Gesù, che Gesù non era con i suoi quando sono partiti. E quindi la folla è un po' disorientata, perché la folla, la gente, per sapere dov'è Gesù, ha bisogno della comunità, deve vedere la comunità, la sua comunità. Ha visto che la comunità era senza di lui, la gente disorientata, non sa più dov'è lui. È importante la comunità per sapere dov'è Gesù, per poter godere di lui. Ma la comunità deve avere Gesù con sé, non può viaggiare senza di lui. Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberiade, la città pagana. Quindi, ecco, i pagani vengono in cerca di Gesù. E sono i pagani, addirittura i pagani, che facilitano l'accesso a Gesù. Come già era successo in Samaria. È stata la samaritana a facilitare l'accesso di Gesù alla città, alla folla, alla gente. Non erano stati i discepoli. Così qui non sono discepoli. I discepoli mettono confusione. Sono i pagani che aiutano questa gente sulla riva ad andare in cerca di Gesù con le loro barche. Qualche volta succede che la Chiesa, qualche comunità cristiana, qualche parrocchia fa senza Gesù, vuol fare con le proprie forze, non si mette in ginocchio per accoglierlo, per star con lui, non lo aspetta, vuol fare di propria testa, ma la gente non può far senza Gesù, la gente va in cerca di lui. E se non trova la comunità, va in cerca lo stesso di lui. Erano giunte queste barche presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Nella mente, nella memoria della gente è rimasto impresso il render grazie di Gesù. È rimasto impresso il fatto che Gesù non era uno che faceva miracoli con le sue forze, ma era uno che guardava il Padre, che lo ringraziava, lo benediva, che dipendeva da lui. È rimasta impressa quest'unità di Gesù col Padre. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Capernaum alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là del mare, gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? La domanda è semplicemente una domanda di curiosità. Quando? Cosa interessa? Quando sei venuto qui? Una domanda superficiale, forse anche una domanda che indica timidezza, non hanno il coraggio di chiedere qualcos'altro, ma forse anche questa domanda così povera indica, come dire, che in fondo questa gente, a questa gente gli basta essere alla presenza di Gesù, non gli servono altre cose, non sanno neanche di aver bisogno di qualche cos'altro da parte sua. Ma gli basta la sua presenza, si sentono arrivati, si sentono sicuri, si sentono in pace dal momento che c'è lui, che lui è presente. La presenza di Gesù supera il tempo. Quando sei venuto qua? Gesù non risponde nemmeno, non dice sono venuto stanotte, sono venuto stamattina. Non è importante. L'importante è che lui sia presente, quando c'è lui c'è l'eternità, non ci sono più le ore e i giorni. Gesù rispose, Gesù va più in profondità, vede da che cos'è animata la loro ricerca, perché lo cercano, non per sapere quando è arrivato. Lo cercano per un altro motivo. Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete saziati. Voi mi cercate non perché avete intuito qualcosa, ma perché avete ricevuto un miracolo. Voi avete visto il miracolo, non avete visto il significato, il segno. Non avete visto che quel gesto, quel vostro mangiare di ieri, era un segno particolare. Cioè il vostro cercarmi è mosso da egoismo. Voi non mi amate. Voi amate voi stessi. Mi cercate perché vi fa comodo. Mi cercate per un interesse materiale. Avete visto solo la materialità del gesto di ieri, della distribuzione dei pani, e non avete visto il significato profondo, che cosa volevo dirvi con quel gesto. Come uno che, se gli viene indicata la luna, guarda il dito che gli mostra la luna e non guarda alla luna. Questa gente, quindi, Gesù glielo rimprovera, non hanno capito che Gesù aveva voluto inaugurare la fraternità, che Gesù aveva voluto inaugurare la libertà col farli sedere e ragionare sull'erba e col distribuire il pane che c'era senza andare a comprarlo. E col dipendere dal Padre, Gesù aveva voluto inaugurare una vita di famiglia dove Dio è papà e dove noi siamo fratelli, liberi, dove ci possiamo amare con libertà, dove non abbiamo dei diritti, ma dove abbiamo un amore che distribuisce, che dona. Gesù aveva voluto inaugurare con quel suo gesto un nuovo modo di vivere, oltre il mondo, al di fuori del mondo, della mentalità del mondo. Aveva voluto far vedere alla gente che si può vivere fuori da questo mondo. Proprio il linguaggio che viene usato, ma voi non vivete nel mondo, è vero. Siamo andati al di là del lago, siamo saliti, siamo entrati là dove c'era molta erba, seduti, viviamo fuori del mondo, viviamo un altro modo di vivere. Il vivere da fratelli, figli di Dio. E ancora attraverso questa inaugurazione di una nuova epoca, di un nuovo modo di vivere, Gesù aveva tagliato il nastro, si può dire, di questa nuova casa, questo nuovo mondo, attraverso questo suo gesto si poteva riconoscere che lui, Gesù, è il Messia, cioè è colui che Dio ha mandato per essere la sua presenza nel mondo, che con lui celebriamo finalmente la vera ultima Pasqua, quella appena significata dall'altra Pasqua, dalla festa che si celebrava in quei giorni. Cioè la vera festa di Dio coi suoi figli. Gesù è il Messia e gli uomini finalmente sono giunti nella terra promessa, che è quella della fraternità e della figliolanza con Dio. Ma essi non l'hanno capito. Voi mi cercate perché non avete capito niente. Perché altrimenti, se aveste capito, non vi occorreva nemmeno cercarmi, ma potevate già vivere a casa vostra questa vita. Procuratevi non il cibo che perisce. Questa parola procuratevi la si potrebbe tradurre anche così: lavorate, fate fatica, non per il cibo che perisce, che non dura, è tempo perso, è illusione, perché quando ti sei procurato il cibo che perisce, hai la tentazione di ammucchiarne ancora, di far cantina, di far deposito, di far magazzino, e dopo, quando tu domani o stanotte morirai, di chi sarà? Come dice Gesù nel Vangelo, come dice già la Bibbia nell'Antico Testamento tante volte, quindi è illusione, tempo perso. E il far fatica e lavorare per il cibo che perisce crea gelosie, invidie, inimicizie, quindi distrugge la fraternità che Dio vuole che tu viva, distrugge la vita di comunione che dovrebbe esserci tra gli uomini. Ma invece il cibo che dura per la vita eterna, questo è l'oggetto del lavoro dell'uomo, dell'occupazione dell'uomo, delle sue energie. Il cibo che dura per la vita eterna, quel cibo che fa maturare o tiene viva la vita nuova. Eterno cosa vuol dire? Che non c'è sulla terra, ma che c'è in cielo. Quindi è una vita nuova, che rende l'uomo novità, nuovo, perché non è più schiavo della mentalità del mondo, di quel che capita sulla terra, quel che avviene sulla terra, ma quando uno vive vita eterna è uno che dipende solo dal Padre, che guarda al Padre, che vive con Lui. E questa è una vita piena perché ti tiene in comunione con Dio, in comunione col Padre. È una vita quindi interiore, di stretto rapporto con Dio Padre. Questo cibo deve essere l'oggetto dell'occupazione dell'uomo e che il Figlio dell'uomo vi darà. Cioè è un cibo questo che non ve lo procurate voi, non dovete far fatica, ma vi viene dato gratuitamente dal Figlio dell'uomo. Quindi è un cibo che esiste già, non lo dovete inventare, non dovete fare esperimenti, non lo dovete guadagnare. È un cibo che c'è già, vi basterà solo accoglierlo. Accogliere quel cibo che il Figlio dell'uomo vi dà. Quindi starete in continuo rapporto con Lui. È un pane che è dono. A noi piace vedere che cos'è allora questo pane. Io credo che un pochino possiamo anche vederlo pensando a qualche altra parabola di Gesù raccontata negli altri Vangeli. C'è una parabola particolare nella quale Gesù parla di tre amici, uno e sono di notte tutti e tre, perché uno arriva dal suo amico e questo amico va da quell'altro di notte e chiede pani, tre pani, un pasto, tre pani. Alla fine sapete com'è andata a finire, gliel'ha dati per insistenza, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Ecco il pane necessario di notte, per l'amico, il pane. Lo Spirito Santo. Il Figlio dell'uomo, e qui dice, ve lo darà, perché adesso Gesù non lo dà ancora, lo darà quando? Quando sarà in croce, emise lo Spirito, e quando risorge, soffia lo Spirito sul discepolo. Quindi questo è il pane che da Gesù. Poi Gesù dirà, vedremo nel brano seguente, che è lui stesso il pane, perché chi sta in comunione con Gesù vive nello Spirito Santo, riceve lo Spirito d'animo. Restare sempre con Gesù, il Figlio dell'uomo. Restare sempre con Gesù nella concretezza della sua umanità, come direbbe anche la brava Santa Teresa di Gesù, che è necessario sempre meditare, stare alla presenza, contemplare l'umanità di nostro Signore. Non inventarsi un Gesù così aereo, ma la sua umanità. Il Figlio dell'uomo è concreto e può noi dal Figlio dell'uomo siamo continuamente interpellati a cambiare la nostra vita umana. Se invece pensiamo soltanto a Figlio di Dio, rischiamo ancora di immaginarlo a seconda delle nostre comodità. Quindi non dobbiamo perdere di vista l'umanità di Gesù, la sua esperienza umana, da Betlemme al Calvario. Perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Su di lui il Padre Dio, l'unico Dio, ha messo il suo sigillo, lo ha segnato col suo sigillo. Cosa vuol dire sigillare? Mettere il sigillo vuol dire riconoscere autentico, riconoscere suo. Quindi se il Padre, che è Dio, mette il suo sigillo su Gesù, vuol dire che lui è riconosciuto dal Padre, è abilitato dal Padre, che lui è partecipe della vita del Padre, è Dio anche il Figlio dell'uomo. E in che modo lo ha sigillato, l'ha messo il suo sigillo su di lui? L'aveva già detto Gesù. Le opere, che sono quelle di Dio, testimoniano di lui, e la parola stessa, le scritture, testimoniano di lui. E in questo modo, attraverso le opere e la scrittura, noi veniamo a sapere che Gesù è proprio lui che porta lo Spirito di Dio, che ha su di sé il suo Spirito. Il Padre, il sigillo del Padre è lo Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è su di me. Il Signore mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato, come dice Isaia, capitolo 61. Il sigillo di Dio è lo Spirito Santo. E noi lo possiamo vedere attraverso le opere che Gesù fa, che sono quelle di Dio, e attraverso le scritture che si realizzano in Lui. E se su di lui il Padre ha messo il suo sigillo, noi cosa dovremo fare per ascoltare Dio? Per ascoltare Dio interpelleremo soltanto Gesù. Non avremo da cercare da nessun altro. Non avremo nessun altro da ascoltare. Non abbiamo nessun altro da interrogare. Perché il sigillo di Dio è su di lui. È l'unico che porta le autentiche parole, le autentiche intenzioni di Dio Padre, di colui che ama gli uomini. Quindi questo cibo Gesù ci invita a procurarci, che è un cibo gratuito perché lo dà il Figlio dell'uomo. E noi lo riceviamo stando col Figlio, stando con Lui. Gli dissero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Questa è una domanda che mostra due aspetti. Da una parte, una domanda santa. Questa gente vuol compiere le opere di Dio. E interroga Gesù per questo. Quindi è una domanda santa. Però è fatta ancora con una mentalità da pagani, con una mentalità farisaica. Cosa dobbiamo fare? Cioè, io voglio far qualcosa, io mi voglio guadagnare, io mi voglio assicurare. Che cosa dobbiamo fare? È ancora la domanda del giovane ricco a Gesù. Cosa devo fare per avere la vita eterna? È ancora una domanda che lascia vedere Dio non come papà, ma come commerciante, come uno che vende. Quindi io devo fare qualcosa per comprare. Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Questa è l'opera di Dio, credere. Cioè non è fare una cosa, ma è un rapporto di vita. Credere è un rapporto di vita, entrare in un rapporto di fiducia, entrare in un rapporto di ascolto, di abbandono, e aderire, affidarsi, entrare in relazione di amore e di amore obbediente. Quindi non si tratta di fare qualcosa, perché se tu fai qualcosa puoi restare quel che sei. Se invece entri in rapporto con qualcuno, non resti più quel che sei, ma cambi, perché vivi una vita nuova, una vita di rapporto. Vivi come un matrimonio, si può dire. È una nuova realtà. Noi diremmo oggi vivere con Gesù vivo, non con quel Gesù che abbiamo nella testa, che crediamo tutti di conoscerlo perché abbiamo letto il Vangelo, ma con Gesù vivo, che è presente nelle mie giornate, nelle ore, nei momenti, nelle azioni, in quel che faccio, vivere con Lui. Accogliere questa novità è veramente una conversione, un cambiamento. Vivere in rapporto personale, credere in colui che Egli ha mandato. E in questo modo tu non lasci inefficace l'opera del sabato di Dio. Dio manda il suo figlio nel suo sabato. E se tu non lo accogli, rattristi la festa di Dio, il riposo di Dio, lo rattristi. Quindi l'opera di Dio è questa qui, metterti fuori dalla mentalità del mondo, che è una mentalità efficientista, materialista, una mentalità commerciale, una mentalità di fiducia in se stessi e nelle cose che si fanno, a mettersi invece in questa nuova vita che è un rapporto con Gesù. Questa è l'opera di Dio, mettere al centro della vita la persona di Gesù, colui che Dio ha posto al centro del suo stesso amore, della sua attenzione. E Dio mette al centro della sua attenzione Gesù per mostrarci che Lui è papà e per mostrarci che gli uomini sono fratelli. Quindi se tu metti Gesù al centro della tua vita, ti metti in rapporto con Lui, credi in Lui, la tua vita cambia nei riguardi di Dio, perché lo vedi papà, e cambia nei riguardi degli uomini, perché li vedi fratelli, cambia tutto. Ecco l'opera di Dio. Dio ti vuole immerso in una vita di comunione con Lui e con gli uomini. Questo avviene attraverso Gesù, quando credi in Lui. Allora la tua vita è completa. Cioè, l'opera che Dio stesso fa. Quindi tu, quando credi in Gesù, sei un miracolo. Quando io credo in Gesù, la mia vita è un miracolo. Non è normale. È opera di Dio. La fa Lui. Ed è un'opera che noi facciamo in obbedienza a Dio. Opera di Dio, nel senso che la facciamo anche noi, in obbedienza a Dio. E quindi è un'opera congiunta, dove lavorano insieme, e Dio e io. Io ne ricevo il vantaggio, è Dio che fa la fatica maggiore, ma è opera di Dio, dove io e Dio siamo uno quando io credo in Gesù. Divento uno con Dio stesso, quando credo, quando mi affido in Gesù. È un miracolo. E quest'opera, il mio credere in Gesù, diventa anche un segno per gli altri, è amore di Dio per gli altri, è continuazione del lavoro di Dio che serve a chissà quanta altra gente, perché la mia vita allora è testimonianza. Io quando credo in Gesù sono opera di Dio e quindi il mio credere in Gesù rallegra il cuore di Dio, gli fa far festa. Però allora capisco anche che io non mi posso vantare della mia fede in Gesù, perché è opera di Dio. E io non posso condannare chi non crede, perché è opera di Dio. Quindi quando vedo qualcuno che non crede, io posso intercedere per lui. Quando vedo qualcuno che non crede, posso avere misericordia, pregare per lui, e credere ancora di più io per farmi segno sempre più efficace, per essere testimone, segno la mia vita sempre più accettabile, credibile, più vero, più limpido, perché l'opera di Dio possa continuare anche negli altri. Ringraziamo il Signore che ci mette veramente in una nuova vita, in una nuova situazione, ci mette nella vita eterna attraverso il credere in Gesù. Diventiamo anche collaboratori nel sabato di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.